Le 11.04 e quasi 30 secondi, ben ritrovati in questa terza ora di Mille Voci. Nicola Colotti al microfono, Lorenz Lurati in regia, Tania Ciriaco al centralino. Partiamo da una considerazione molto generale: in un mondo multipolare in cui le grandi potenze non misurano più la loro egemonia soltanto con la forza militare, diventano determinanti anche la tecnologia di punta, le capacità industriali e le relative materie prime, sempre più rare e quindi strategiche. In questa continua evoluzione geopolitica, come è emerso anche al recente G20 di New Delhi in India, le tecnologie digitali hanno un ruolo sempre più centrale, anche se non forse così appariscente. Al centro delle nuove sfide tra potenze ci sono oggetti tanto piccoli quanto preziosi. Stiamo parlando dei chip o dei microchip, stiamo parlando cioè dell'elettronica che fa funzionare il mondo in cui viviamo. Senza circuiti integrati o dispositivi semiconduttori, quasi nulla di quanto utilizziamo ogni giorno funzionerebbe. Dall'automobile alla lavatrice, dal telefonino al computer, dalla carta di credito al forno a microonde e via enumerando. La creazione, fabbricazione, distribuzione di chip sul mercato globale sta assumendo sempre più i connotati di una guerra fredda combattuta a colpi di silicio, germanio, arseniuro di gallio in zone strategiche del mondo, a cominciare dall'Asia, e qui pensiamo soprattutto a Taiwan, Corea del Sud e ovviamente la Cina. Dagli Stati Uniti però anche, potenza economica, tecnologica e militare. In questo contesto l'Europa rischia sempre più di essere vaso di coccio tra vasi di ferro. Ma forse le cose stanno cambiando. Come? Cerchiamo di affrontare questo tema stamattina con i nostri interlocutori e ovviamente guarderemo anche al ruolo della Svizzera, che ovviamente si trova al cuore e al centro dell'Europa, e cercheremo di capire anche quali sono le forze e le debolezze del nostro paese. Lo faremo in particolare con Angelo Consoli, che è esperto di tecnologia e di industria elettronica, ma è anche e soprattutto professore di nuove tecnologie, creatore di corsi in materia di tecnologia e di cyber security alla SUPSI. Buongiorno professor Consoli.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito, buongiorno a chi ci ascolta.
Collegati con noi saluto Alberto Prinacerai, che è analista internazionale, esperto di materiali critici e consulente per l'ISPI, l'Istituto Italiano di Politica Internazionale, che poi ci spiegherà che cosa sono i materiali critici. Alberto Prinacerai, buongiorno, benvenuto, bentrovato, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie molto dell'invito, grazie.
E anche il nostro collaboratore Alessandro Longo, collegato con noi, giornalista, esperto di politiche digitali, che ci darà una visione per quanto riguarda, diciamo, in generale l'Europa in questo triangolo che potremmo identificare tra Stati Uniti, Asia, Cina, l'abbiamo detto, Taiwan, Corea del Sud ed Europa. Buongiorno Alessandro Longo, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Cominciamo dalle cose semplici, che poi sono anche quelle difficili, Angelo Consoli. Che cos'è un chip o un microchip e perché sono così importanti oggi in ogni ambito della produzione?
C'è fatto.
Angelo Consoli.
Ma allora, un chip o un microchip è un circuito che integra tantissime funzionalità. Se pensiamo indietro nel tempo, una radio aveva una dimensione 70-100 anni fa di 50 centimetri, di un trolley, diciamo. Dal punto di vista attuale, una radio può essere semplicemente integrata in un microchip di, diciamo, mezzo millimetro per mezzo millimetro. A cosa, visto che lei menzionava silicio, gallio, germanio, tutto questo grazie a un altro aspetto, una parola importante: semiconduttori. Cos'è un semiconduttore? È qualcosa, non vado nel dettaglio, è fisica. Tutti noi conosciamo i conduttori, i metalli, i cavi di rame che ci portano la corrente a casa. Tutti noi conosciamo i materiali isolanti, la plastica, ad esempio. Ecco, il semiconduttore è qualcosa lì in mezzo che può essere drogato, dopato, gestito in maniera da da cambiarne le caratteristiche, e quindi si può mettere su un circuito praticamente molte più funzionalità di quelle che prima servivano a distribuire su oggetti diversi, discreti, diciamo. L'industria, continua ad evolvere, quindi negli ultimi 50-60 anni si è sempre di più scesi, probabilmente arriveremo dopo a discuterne, con la capacità, si è aumentata la capacità di scendere nelle risoluzioni, adesso siamo nei nanometri, quindi milionesimi di millimetro come risoluzione, e quindi lì dentro si può mettere sempre più roba, lo vediamo, sempre più potenza di calcolo, scusate l'uso della parola roba, sempre più potenza di calcolo, lo vediamo con i nostri cellulari oggi. Ecco perché l'elettronica aumenta sempre di potenza, diminuendo sempre di dimensione.
Una piccola aggiunta, Angelo Consoli, perché i microchip sono così importanti in un'industria fondamentale che ovviamente poi ha tutta una serie di effetti sulla capacità industriale in generale, che è quella automobilistica.
Se parliamo di automobilistica, direi che, così una proiezione, vado a memoria, entro il 2030 ci si aspetta, c'è una previsione che dice che il 50% del costo dei materiali di un'automobile sarà rappresentato da elettronica. Bon, includiamo qui anche, suppongo, le batterie, però in ogni caso questo dà un'idea del perché sia così importante. Se volete, nell'auto il microchip in sé è stato introdotto ai tempi per sopperire a un problema che l'umano non poteva risolvere. Quale? Quello dell'ABS. Cioè, tu puoi fare tutto, ma non puoi gestire una frenata in modo ottimale. Lì si è introdotto per la prima volta un microprocessore nell'auto. Da lì, dal momento che c'è, ci si è chiesti cos'altro possiamo fargli fare, e siamo arrivati a oggi, in cui abbiamo praticamente le auto che ci assistono nella guida per fermarmi lì.
Poi c'è tutto il discorso appunto delle auto elettriche, quindi i microchip probabilmente diventano sempre più centrali anche nel gestire queste nuove fonti di approvvigionamento energetico. Alessandro Longo, a mo' di introduzione, perché capisco che la domanda è ampia e quindi poi ci torniamo, però per entrare in argomento, su quale piano si sta giocando questa partita, per non chiamarla addirittura guerra dei microchip? Quello della competenza tecnologica o quello dell'infrastruttura industriale? E poi c'è la questione del commercio globale e della sicurezza anche contro il potenziale cyber spionaggio, che ovviamente tocca molto da vicino i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Però su quale piano si sta giocando questa partita?
Sì, si può dire che si sta giocando su tutti i piani, no? Quello chiaramente della competizione economica e in generale, sull'innovazione in particolare, però anche sul piano militare, sia militare in termini di difesa della sicurezza, insomma, quindi contro possibilità di spionaggio, come detto, però anche militare pura, perché sappiamo, insomma, che i chip sono ormai ovunque, sono anche necessari per tutte le armi più sviluppate. Se la Cina dovesse invadere Taiwan, cosa che continua a essere un rischio, sarebbe paradossale se dovesse farlo grazie anche ad armi dotate di chip poi sviluppati in Occidente e magari prodotti poi dalla stessa Taiwan, dove sappiamo che c'è la più importante fabbrica di chip. Quindi è evidente la necessità degli Stati Uniti in primis di impedire alla Cina di mettere le mani sui chip più sviluppati, perché possono essere utilizzati, certo, per fare una maggiore pressione economica sull'Occidente, ma forse più pericolosamente anche per sviluppare armi pericolose per la tenuta degli equilibri globali. Quindi i piani sono più o meno tutti, i chip sono ovunque e sono importanti per praticamente tutto ormai, e quindi la loro importanza si gioca su tutti i piani: economico, innovativo, sicurezza, militare. Ricordiamo che quello che sta succedendo è una, possiamo dire, un cambiamento epocale. Noi abbiamo vissuto negli ultimi 40 anni circa, quindi tutti noi, insomma, non siamo troppo anziani, possiamo ricordare solo questa fase, una fase di globalizzazione, no? In cui tutti abbiamo potuto sfruttare quello che veniva prodotto in Cina, prodotto in Cina e a livello di massa. Sappiamo che la Cina viene chiamata la fabbrica del mondo, sarà chiamata così per tanto tempo, perché grazie alla globalizzazione tutti i prodotti venivano fatti in Cina, quasi tutti, insomma. E questo ha permesso l'abbassamento dei prezzi, una maggiore spinta dei consumi, quindi anche una dei vantaggi economici che sono poi quelli della globalizzazione e del liberismo. Purtroppo questo quadro si è un po' incrinato negli ultimi anni, perché la Cina, sappiamo, diventa più nazionalista, vuole avere una maggiore indipendenza dall'Occidente, ha i suoi piani, i suoi progetti che sconfliggono ormai con l'Occidente. Gli Stati Uniti già dagli ultimi anni, già con gli ultimi presidenti, sta progressivamente prendendo le distanze dalla Cina, cercando di diventare a sua volta più indipendente dalla Cina. Quindi i chip sono un tassello fondamentale ormai in quella che è diventata la nuova economia globale, che è anche la nuova politica internazionale globale.
E questo è un aspetto sul quale poi mi merita, insomma, cercheremo di approfondire la riflessione. Alessandro Longo faceva riferimento all'utilizzo di queste tecnologie anche sul piano militare. Forse non sarà sfuggito ai nostri esperti che proprio oggi l'incontro previsto a Vladivostok tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Putin verte proprio su uno scambio, almeno così dicono gli analisti, tra armi di cui la Russia avrebbe bisogno e tecnologia invece che la Corea del Nord vorrebbe in contraccambio. Alberto Primacerai, siamo arrivati a una situazione, per così dire, di incertezza. Verrebbe da chiedersi come si è arrivati a questa situazione di incertezza, che vede soprattutto la fragilità dell'Europa per quanto riguarda la produzione e distribuzione di chip. Perché siamo arrivati a questa situazione? Perché i chip hanno messo in crisi a un certo punto il sistema industriale mondiale e perché adesso la situazione è così potenzialmente preoccupante e devastante, secondo lei?
Ma innanzitutto, secondo me, arriviamo da un biennio che sostanzialmente non si era verificato nell'ultimo decennio, perché comunque la pandemia ha sconvolto, come si diceva anche prima, tutto il funzionamento delle filiere industriali che si erano settate sulla globalizzazione, quindi su un modello di produzione votato al just in time, avere praticamente un livello minimo di scorte per quanto riguarda, diciamo, le industrie manifatturiere. Per quanto riguarda i chip, diciamo che lo shortage, la carenza di chip che è risultato negli ultimi due anni è stata dovuta principalmente ad questo cambio di paradigma che ha sconvolto appunto le logiche appunto a livello logistico, a livello globale, e dall'altra per un cambio di priorità che è stato dettato dalla chiusura degli impianti industriali, soprattutto l'automotive, e quindi gran parte dei produttori di chip che avevano come clientela il settore automotive hanno sostanzialmente riorientato la produzione verso tecnologie downstream, quindi tecnologie a consumo finale, soprattutto a livello, diciamo, digitale. Quindi l'aumento della domanda di dispositivi digitali, proprio dovuto anche agli effetti della pandemia, quindi ad un maggiore ricorso per esempio con lo smart working, qualcosa che ha colpito gran parte dei consumatori a livello globale, ha sostanzialmente cambiato le priorità di queste grandi fabbriche o foundry, come vengono definite nelle industrie dei semiconduttori, per produrre chip logici, chip discreti per altre industrie. Quindi sostanzialmente c'è stato questo cambio di priorità industriali. Quando c'è stato una ripartenza anche dal punto di vista dell'industria automotive, le industrie automatici si sono ritrovate in ritardo rispetto alla priorità che queste fonderie avevano garantito ad altri settori. Questo è, diciamo, uno dei motivi, diciamo, strutturali che ha coinvolto il settore. Da un punto di vista, diciamo, più sistemico, l'attuale carenza di capacità produttiva in Europa è sostanzialmente dovuta alla struttura in sé dell'industria dei semiconduttori a livello globale, che ha preso due strade diverse. Perché se all'inizio degli anni 90, se prendiamo per esempio gli Stati Uniti come esempio, circa il 70% della capacità produttiva era concentrata appunto nel Nord America, nel giro di 30 anni questa capacità si è lentamente spostata in Asia, in particolare nell'Asia orientale tra Taiwan, Cina e anche Corea. Questa biforcazione è stata possibile per una virata dell'industria che ha concentrato le attività a maggior valore aggiunto, che sono attività di design dei circuiti, Per esempio, conosciamo tutti l'azienda Nvidia, che è una delle principali, anzi forse attualmente è la maggiore azienda per capitalizzazione borsistica a livello globale ed è al centro, diciamo, della corsa per l'intelligenza artificiale per i suoi chip logici. Ecco, questa concentrazione dell'attività di design nel Nord America hanno praticamente favorito la migrazione delle attività manifatturiere in Asia orientale, in particolare su Taiwan, perché verso la fine degli anni Ottanta un grande visionario che attualmente Morris Chang, che è il fondatore di Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, che è il principale player founder a livello globale, ha compreso che questo grande cambiamento nella struttura globale avrebbe potuto portare un grande vantaggio tecnologico per l'isola, ma anche per la sua azienda. Quindi TSMC, insieme ad altre pochissime aziende produttrici, concentra la maggior parte della capacità produttiva a livello globale. Quindi abbiamo questa biforcazione che si è detto prima, anche con la competizione geopolitica e tecnologica tra Stati Uniti e Cina e gli effetti dovuti alla pandemia, ora vede il segmento, diciamo, manifatturiero, quindi a capacità effettiva di produzione di questi chip, al centro di questo scenario. Questa vulnerabilità è difficile da risolvere perché i costi da sostenere per la produzione di questi chip sono molto elevati. Certo. Guardiamo per...
Questo poi induce tutta una serie di riflessioni che riguardano ovviamente anche il ruolo dell'Europa. Dopo aver sentito questa accurata ricostruzione di Alberto Prima Cerai, verrebbe quasi da chiedere provocatoriamente: ve lo ricordate quando compravamo gli orologi digitali dal Giappone, quando ci fu la famosa crisi anche orologiera che colpì la Svizzera, o anche le radioline a transistor, e il Giappone era uno dei fulcri principali dell'innovazione tecnologica? Oggi il Giappone sembra avere una posizione più defilata, anche se resta comunque un player, come si dice, cioè un protagonista di questi equilibri tecnologici. Angelo Consoli, lei che i microchip li conosce bene perché li utilizza anche nelle sue attività, e conosce bene l'industria dove ci si procaccia i microchip, dove ci si procaccia anche queste grandi piastre che contengono miliardi di circuiti. Ecco, in tutto questo, la Svizzera che posizione si trova rispetto a questi equilibri cangianti del mercato, della distribuzione, della fabbricazione di microchip, e poi rispetto all'Europa, su cui poi torneremo anche con Alessandro Longo?
Sì, la Svizzera ha toccato lei un tema importante, probabilmente involontariamente, quello del mercato dell'orologeria. In Svizzera la microelettronica nasce con l'orologeria, quindi la regione la conosciamo tutti, Neuchâtel. A Neuchâtel c'era anche una foundry o fabbrica di semiconduttori, proprio pensata anche per l'orologeria, che era per esempio Electronic Marin. Marin è un piccolo comune vicino a Neuchâtel. Chiaramente, diciamo così, come tantissime altre realtà in Europa e nel mondo, che negli anni 70-80 erano al top della tecnologia, non hanno potuto, non dico saputo, non hanno potuto per questioni di mercato, di scalabilità di mercato, non hanno potuto finanziare il passaggio a tecnologie più, chiamiamole fini, d'accordo, più ad alta risoluzione, e quindi l'incapacità o il limite nell'integrazione di più funzionalità all'interno della stessa area di semiconduttore, d'accordo? Non voglio diventare troppo tecnico. Ragion per cui, come tante altre aziende, hanno dovuto chiudere.
Come ha assorbito la Svizzera, tra l'altro, appunto, anche la recente crisi di approvvigionamento di chip di cui si è parlato molto? Cioè, come fa un paese piccolo come la Svizzera ad affrontare situazioni di geopolitica industriale tecnologica così grandi senza subire conseguenze devastanti?
Diciamo che le conseguenze sono state, come in tutte queste crisi, ci sono diversi aspetti, diverse sfaccettature. La cosa più, diciamo, semplice è un aumento dei costi. Quando la domanda cresce e l'offerta è ridotta, i costi aumentano. Ci sono stati componenti elettroniche che hanno avuto un aumento negli ultimi 2-3 anni del 6.000%. La pagavi 5 centesimi, adesso te lo vendo a 30 franchi se li vuoi, se no lasciamo stare. Questo è un primo fattore, quindi semplicemente aumento. Si va a giocarsela a questi livelli. Dato che l'offerta è limitata perché le foundry non producono, sono ferme o sono a regime ridotto.
Precisiamo, le foundry sono?
Sono le famose fabbriche di cui parlavamo prima, cioè là dove viene prodotta l'elettronica. Se sono a regime ridotto per questione di pandemia, per questione di una serie di ragioni tali per cui il personale non può entrare a lavorare in fabbrica, e qui parliamo di Asia, quindi sappiamo tutti di cosa parliamo, chiaramente si è fermata l'attività di queste fabbriche, immense fabbriche. Riavviarla non è come aprire una panetteria dove punisci i forni e da domani parte la produzione. Riavviarla implica una serie di processi, ragion per cui ci si è trovati a corto, e quando si è a corto la prima regola base è costi e capacità di pagare. Addirittura ci sono, per chi parla di elettronica proprio di base, dico una parola che in italiano significa lampone, in inglese raspberry, per chi è del mestiere sa che parlo di un, o per chi è amatore un po' di elettronica sa che parlo di piccole schedine elettroniche da 30, 70, 80 franchi. È da 2 anni che queste non sono più sul mercato, non sono più prodotte, quindi il loro costo per chi le ha è aumentato molto, e per chi basava un proprio progetto, un proprio prodotto su queste schede ha dovuto reinventarsi qualcosa di diverso.
Alessandro Longo, il ruolo dell'Europa in tutto questo, la Svizzera è geograficamente al centro dell'Europa.
Ma noi abbiamo molte cose in comune con la Svizzera, in Europa, in Italia. Avevo vissuto lo stesso dramma, avevamo tantissime eccellenze che facevano chip che sono scomparse, non tutte per fortuna, ma molte, sì, perché il mondo, l'Occidente, ha deciso invece di puntare sulla Cina. Ora, con conseguenza di perdita non solo di indipendenza tecnologica, ma anche di competenze. Questo è probabilmente il dramma più grande. Però adesso parliamo di soluzioni. L'Europa e gli Stati Uniti hanno messo in piedi un piano molto importante di investimenti negli ultimi anni, particolarmente quest'anno, per recuperare indipendenza tecnologica, quindi anche fare fabbriche di chip. Gli Stati Uniti hanno un piano molto più ricco, come sempre, per la produzione interna, quindi di chip, l'Europa pure ne ha un piano simile, anche se al momento è soprattutto la Germania in Europa ad avere un piano, anzi avere già cominciato la costruzione di fabbriche anche in collaborazione con altri giganti come Intel, TMC taiwanese, e per in questa maniera iniziare a produrre chip. La Germania già si vede quindi in un futuro non troppo lontano in cui inizia ad essere una potenza di produzione di chip. E ci sono quindi due piani importanti, quello americano più grande e quello europeo un pochino più piccolo, e anche soprattutto l'impegno di Francia e Germania in particolare per riprendere a sviluppare una produzione di chip interna in maniera indipendente allora dalla Cina. Questo è il piano. La più grande sfida è recuperare le competenze. Le competenze non si costruiscono dall'oggi al domani, quelle che sono state perse vanno ricostruite con un lungo percorso purtroppo scolastico, accademico, di reskilling, si chiama in termini tecnici, insomma di ricostruzione di queste competenze. Probabilmente è questa la sfida che affronteranno anche negli Stati Uniti, ma forse ancora di più in Europa.
Alessandro Longo diceva recuperare competenze, bisognerà recuperare anche le cosiddette materie prime, o come ci dice la definizione del consulente Alberto Primacerai, i cosiddetti materiali critici. Ci veniamo tra un attimo, adesso un po' di musica anche per dare il tempo ai nostri ascoltatori di riflettere sui molti temi che stiamo affrontando questa mattina insieme ai nostri interlocutori, e poi se avete delle domande o delle riflessioni le potete condividere con noi allo 076 321 1113, che è il nostro numero di contatti per i messaggi, e poi magari partendo anche da una domanda molto concreta, cioè avete timore un domani di dover pagare o di acquistare il vostro telefonino o la vostra automobile a prezzi che sono aumentati del 20, 30, 40%, o temete magari che certi beni ai quali aspirate poi non siano facilmente disponibili, perché lo abbiamo visto, in certi momenti c'era penuria di rifornimenti di microchip e quindi questo ha tutta una serie di conseguenze sull'industria che oggi è altamente tecnologica, quindi molti dei beni che acquistiamo senza microchip non possono funzionare. È un timore reale. Quali potrebbero essere anche le soluzioni? Insomma, l'Europa deve in qualche modo rendersi autosufficiente? Sono tutte domande che forse interrogano anche i nostri ascoltatori. 076 321 1113, un po' di musica, poi torniamo qui con i nostri interlocutori.
Buongiorno, completamente ignorante di quello che vuol dire tecnologia, io mi intendo di letteratura, ma una domanda, non bisognerebbe ripensare al riciclaggio di tutti questi materiali così preziosi, così costosi? Se penso alle tonnellate di schermi che vengono buttati via, di telefonini che vengono mandati a essere scomposti in certe nazioni africane, non avrebbe senso investire anche qui in Europa sul riciclaggio di tutto quello che è il materiale di metalli preziosi necessari, in modo più anche sostenibile?
Bella la domanda di Cristina, la riflessione di Cristina, che giro subito ad Angelo Consoli, anche perché si unisce a un altro messaggio che ci è arrivato anche da un altro ascoltatore, Fiorenzo, che parlava appunto della capacità, anche dal punto di vista della manodopera, di riciclare materiale tecnologico. Qui forse bisogna fare una distinzione tra i chip, i veri e propri chip, e tutta la tecnologia che in qualche modo sta attorno a questo cuore pulsante. Però, ecco, per rispondere a Cristina, cosa si può dire? Dopo sentiamo anche Alberto Prinacerai.
Complimenti perché ha già risposto lei. Nel senso, la domanda è giustissima. La domanda di Cristina è giustissima. Infatti, purtroppo, quando parliamo di questo tipo di elettronica, parliamo di elettronica di consumo. Siamo nell'era del consumismo, generiamo un mucchio di rifiuti che vengono, come giustamente sottolineava Cristina, e tristemente tutti dovremmo sapere, vengono riciclati in paesi dove, diciamo così, con un eufemismo, è più facile farlo. Questo è un punto molto dolente. Sottolineo, per quello che dicevo, la risposta l'ha già data lei. Quando parliamo di microchip, in sé il microchip è un piccolo aggeggino quadrato rettangolare di pochi millimetri che viene scatolato in una, per l'elettronica di consumo non si applica a soluzioni spazio, militari, eccetera, ma per l'elettronica di consumo in poca plastica, con un po' di ferretti attorno che fanno i contatti. Questo è il microchip. Quindi in sé la parte del microchip è quella che ha meno impatto sull'ambiente. Purtroppo, per integrazione, per questione di realizzare questi i cellulari, ad esempio, per citarne uno, noi andiamo a mettere anche altri materiali per sviluppare, per essere capaci di ridurre sempre di più la dimensione, per questioni di performance, di costi, e questi materiali sono molto difficili poi da riciclare, da separare. Ci sono filiere intere che si occupano di raccogliere questi materiali e di portarli là dove vengono riciclati. Se vado a memoria, mi sembra che il dato di un paio d'anni fa, tempo medio di vita di un telefonino nelle nostre mani, 18 mesi, 400.000 telefonini gettati, potrebbero essere molti di più, e vado a memoria, mi scuso se è sbagliato, ma se è sbagliato è sbagliato per difetto, 400.000 cellulari gettati nella spazzatura al giorno.
È un dato impressionante. Alberto Prinacerai, la domanda che arriva dai nostri ascoltatori però tocca un ambito estremamente importante, quello dei cosiddetti materiali critici e delle cosiddette materie prime per produrre i microchip, e qui pensiamo soprattutto al ruolo preponderante che gioca la Cina. Da questo punto di vista, gli equilibri, pensando anche all'Africa, che è un altro territorio di approvvigionamento di materie prime, qui la partita come si gioca e in quale situazione ci troviamo in questo momento, se è, diciamo, descrivibile in maniera semplice e comprensibile?
Ma, diciamo che per quanto riguarda i semiconduttori, diciamo, vengono utilizzate principalmente tre tipologie di materiali, soprattutto i primi due, il silicio, che è uno degli elementi più abbondanti sulla Terra, e materiali invece composti, come per esempio veniva prima citato il nitruro di gallio o il carburo di silicio, che sono invece composti che vengono impiegati, diciamo, in semiconduttori che hanno un certo tipo di insomma, garantiscono un certo tipo di performance ed efficienza energetica, tant'è che vengono sempre utilizzati nell'industria automotiva. Dal punto di vista della fornitura, la Cina sicuramente gioca un ruolo di primo piano, perché è responsabile la maggior parte dell'estrazione e lavorazione del silicio, che tra l'altro è un materiale che utilizza non solo, che viene utilizzato non solo per la fabbricazione di wafer, che poi, su cui vengono poi incisi i circuiti integrati, ma è un materiale che viene utilizzato anche dalla Cina per la produzione di celle fotovoltaiche. Tuttavia si tratta di due produzioni completamente differenti, perché la produzione di wafer di silicio utilizzato per la produzione di semiconduttori richiede forme, diciamo, di silicio molto ad uno stadio puro, e ci sono veramente pochi produttori in grado di fabbricare questa tipologia di wafer. La Cina,
tra l'altro, scusi, lo ricordiamo, wafer non è scelto a caso il nome, ricorda proprio la forma del famoso biscotto, perché è fatto a queste piccole celle, quindi il riferimento non è affatto, come dire, ironico. Mi scusi che l'ho interrotta, Alberto.
No, assolutamente, ha fatto bene a precisare. Si tratta, pare, dai 75 ai 300 mm, e a seconda delle dimensioni chiaramente queste fabbriche sono in grado di produrre più chip per wafer. Questo ovviamente cambia, aumenta le capacità, diciamo, produttive delle fonderie. La Cina domina gran parte delle materie prime critiche, sono una classe di materiali che chiaramente vengono classificati come critiche a seconda, appunto, dell'osservatore, perché se guardiamo le liste, la lista per esempio di materie prime critiche dell'Unione Europea è molto diversa da quella degli Stati Uniti, perché chiaramente ogni economia ha delle esigenze diverse, quindi ogni paese percepisce questa criticità in maniera differente. Appunto, la Cina è al centro di questa filiera perché produce circa il 70% del silicio che viene prodotto e poi consumato nell'industria fotovoltaica e anche nell'industria dei semiconduttori. Produce la maggior parte delle terre rare, circa il 60%, solo l'estrazione, e ne domina la produzione a maggior valore aggiunto. Domina anche la produzione di gallio e germanio, che sono altri due elementi che sono fondamentali per la produzione di semiconduttori e vengono utilizzati in industrie, appunto, come il settore automobilistico, ma anche e soprattutto nell'industria delle telecomunicazioni. Il nitrolo di gallio è uno dei materiali su cui, per esempio, la Cina sta investendo molto per consolidare la sua attuale partita sulla tecnologia 5G. Da questo punto di vista, chiaramente i rischi di fornitura sono molto elevati, perché è molto difficile diversificare questo tipo di offerta, e che ruolo potrebbe giocare l'Africa. L'Africa ha sicuramente un potenziale geologico ancora sopito, tuttavia al momento l'Africa è al centro dell'attenzione delle grandi industrie globali, soprattutto per la fornitura di materie prime critiche come litio, cobalto e manganese, che vengono utilizzati principalmente in altri settori industriali come la produzione di batterie.
Ci avviamo alla conclusione e volevo sentire ancora Alessandro Longo e Angelo Consoli sul ruolo dell'Europa e della Svizzera, proprio alla luce di quanto stiamo dicendo. Vediamo che la Cina gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda le materie prime, gli Stati Uniti giocano un ruolo fondamentale quasi come arbitri o autoproclamati arbitri di questo mercato internazionale, cercando di ostacolare la Cina anche per ragioni di sicurezza cibernetica. Insomma, ci si fa la guerra, si finge di voler diventare sempre più aggressivi, poi magari si fanno anche accordi sottobanco. Cominciando da Alessandro Longo, in tutto questo l'Europa ha interesse in qualche modo a sganciarsi dalla dipendenza dagli Stati Uniti e magari cercare degli accordi con la Cina, e se sì in quale ambito, o invece ha più interesse in qualche modo a una sorta di forma di autarchia, che sembra persino un paradosso nell'epoca della globalizzazione, che poi i paesi cerchino in qualche modo di raggiungere un'indipendenza tecnologica. Secondo te qual è la via da seguire, brevemente, dopo sentiamo Angelo Consoli sul ruolo della Svizzera.
Ci sono questi due grandi colossi, l'Europa inevitabilmente si sta cercando di associare all'Occidente, insomma, a cui appartiene, quindi agli Stati Uniti, sta giocando quindi una partita sempre più, a quanto pare, di alleata dell'Occidente. Contemporaneamente però si vuole conservare uno spazio di manovra, perché il rischio è di perdere competitività comunque, no? Perché tutta la mossa di Biden con il grande piano di chip rischia di portare investimenti negli Stati Uniti togliendoli all'Europa, quindi è una situazione un po' delicata quella dell'Europa e anche effettivamente della Svizzera. Deve giocare la partita nella squadra dell'Occidente, però deve conservarsi qualche asso nella manica, perché sennò rischia di perdere produttività, di perdere posti di lavoro, insomma, e anche PIL.
Angelo Consoli, la Svizzera come wafer, verrebbe voglia di dire, come luogo dove si possono incastrare vari elementi, soprattutto, e qui torno anche a domande che arrivavano da parte dei nostri ascoltatori, di tecnologia e manodopera specializzata, che poi nelle microtecnologie fa sempre, insomma, da leader, verrebbe da dire, però piccolo paese, ancor più vaso di coccio tra vasi di ferro a livello europeo, figuriamoci a livello mondiale. Come deve posizionarsi la Svizzera?
Allora, per fare un semiconduttore, abbiamo citato i materiali, servono alcuni ingredienti. I materiali sono uno, i processi sono un altro. Quando parliamo di fabbriche che scendono a 3 milionesimi di millimetro di risoluzione, significa che costruire una di quelle fabbriche significa renderla talmente stabile che la strada a 200 metri non è percepita come vibrazione, perché una vibrazione di una strada a 200 metri da casa vostra più o meno vi sposta, c'è uno spostamento, una vibrazione che disturberebbe il processo. Quindi i processi, terzo, dicevo, materiali, processi, personale. La Svizzera è ben conosciuta e ben nota, il Dipartimento al Politecnico di Zurigo per il design di chip è stato fondato nel, se non vado errato, nell'87, 86-87, noto in tutto il mondo, ragion per cui in Svizzera noi abbiamo diverse aziende o succursali di aziende che disegnano semiconduttori. Adesso veniamo al mercato. Il mercato è totalmente chiuso alla Svizzera come all'Europa, o nella stessa misura. Perché? Perché la Svizzera e l'Europa non possono accedere facilmente con delle piccole aziende se non a questi colossi, abbiamo citato TSMC, UMC. A Taiwan ci sono questi colossi che non fanno altro che produrre silicio, ma non si può andare da loro e chieder loro di far qualcosa che sia, cioè parlano con interlocutori che chiedono milioni di pezzi al giorno. Quindi avrete già capito che i mercati sono due sostanzialmente a guidare la filiera, sono l'elettronica di consumo, inclusi i telefonini, e l'automotive. Questi sono i due mercati. Se vogliamo, nelle prospettive di crescita dei mercati c'è tutto quello che è automobile, abbiamo già citato prima, e tutto quello che è wearable device, quello che ci portiamo addosso, cellulari piuttosto che cuffiette, queste cose qua. Se noi guardiamo il mercato dei semiconduttori, oggi è dominato da Samsung, produzione, per la produzione, disegno e produzione. TSMC fa solo produzione, parlo di quelle aziende che fanno, sviluppano e producono. Samsung, Intel, quindi passiamo dalla Corea all'America, arriviamo ancora in Corea. La Svizzera non c'è ovviamente, il primo rappresentante europeo in questa filiera si trova in Olanda ed è quel che resta della Philips, e si trova in Germania, che è quel che resta di Infineon, diciamo che non è quel che resta, è stato creata da Siemens. E poi abbiamo ST Microelectronics, la più vicina a noi, la più vicina a noi, che è gestita in Francia e Italia. Questo è praticamente il mercato dei semiconduttori in Europa,
in cui la Svizzera appunto dovrà posizionarsi, ma lo dovrà fare l'Europa ovviamente, rispetto ai grandi equilibri dei quali abbiamo cercato di accennare questa mattina con i nostri interlocutori Angelo Consoli, Alberto Prinacerai e Alessandro Longo, che ringrazio. È un tema sul quale torneremo, perché avete capito, la complessità è globale, le soluzioni non sono facili, le tensioni internazionali che ne derivano rischiano di diventare poi elemento di ulteriori tensioni internazionali. Torneremo su questo tema, grazie di averci seguito e ci risentiamo presto.